www.redigio.it e la storia continua. A Firenze, la Gioconda è ritrovata tra camicie e scarpe rotte. Nel pomeriggio del 10 dicembre 1913, un uomo sulla trentina, basso di statura, con due vistosi baffi, entra nella galleria di Alfredo Geri, antiquario in Firenze. Si presenta Vincenzo Leonardi e dice: «Come vi avevo scritto, ho portato la Gioconda, è nel mio albergo. Datemi 500.000 franchi e sarà vostra». Il capolavoro di Leonardo da Vinci era scomparso clamorosamente dal Louvre nell'agosto di 2 anni prima. Geri si dichiara disposto a sborsare la somma, ma prima vuol vedere il dipinto, controllarne l'autenticità con un esperto. «È un vostro diritto», riconosce Leonardi, «verrò a prendervi domani». Poi aggiunge: «Chiedo un impegno. La Gioconda non dovrà lasciare l'Italia. L'ho trafugata per restituirla al nostro paese». Il giorno dopo, Alfredo Geri si fa trovare col professor Giovanni Poggi, direttore della Galleria degli Uffizi. Leonardi l'accompagna all'albergo Tripoli. Da sotto il letto il giovanotto estrae una valigia di legno chiaro. Ne toglie un paio di scarpe sgangherate, alcune maglie di lana, una camicia sudicia. Fa sollevare una sicella che isola il doppio fondo. Solleva il drappo di velluto rosso ed ecco apparire il misterioso volto della Gioconda. Sul retro della tavola è visibile il sigillo del Louvre. «E lei?» sospira Geri. «Quasi certamente», soggiunge il professore. Che subito dice Leonardi: «Beh, abbiate pazienza. Un ultimo accertamento posso compierlo soltanto nel mio studio. Naturalmente verrete anche voi». Agli Uffizi l'esame è rapido. Non ci sono dubbi. La tavola è autentica. Alla fine Geri assicura: «Caro Leonardi, domani vi porterò i 500.000 franchi». Ma è una finta. L'antiquario e il professore avevano avvertito la polizia e la sera stessa, alle 19, una squadra di agenti guidata da questore irrompe nell'albergo Tripoli. Leonardi, sorpreso mentre ricolloca la Gioconda nel sottofondo della valigia, non ha reazioni. È convinto di non aver commesso nessun reato. «Ladro? Io?» dice. «La Gioconda è stata rubata dai francesi e io l'ho riportata in Italia. Se la cosa non avesse soltanto sollevato tanto baccano, avrei potuto raggiungere il nostro paese molto prima e non lasciare per tanto tempo un capolavoro tra gli stracci». Rubata dai francesi? Beh, al giovanotto qualcuno aveva raccontato che il dipinto era stato sequestrato da Napoleone. Alla polizia Leonardi declina le sue vere generalità. «Vincenzo Perugia, nato a Dumenza, Como, l'11 ottobre 1881, emigrato in Francia. Professione?» E risponde: «Pittore». In realtà è un imbianchino. In tasca gli trovano una lira e pochi centesimi. Ma come ha fatto a trafugare il quadro? Il racconto è di una semplicità sconcertante. Una bella umiliazione per la polizia di Parigi. Vincenzo Perugia era arrivato nella capitale francese nel 1910 ed era stato assunto come aiutante di un vetraio che lavorava al Louvre. Più volte aveva avuto l'occasione di trovarsi nel Salon Carré, dove, con altri quadri, era esposta la tela di Leonardo. Quel volto l'aveva stregato l'idea di restituire all'Italia il dipinto rubato da Napoleone era diventata in lui ossessiva. Ma era un'idea disinteressata? Beh, non proprio. L'intenzione, patriottica, si era intrecciata al progetto di anche un grosso guadagno. La mattina del 21 agosto, come tutti i lunedì, il Louvre era chiuso ai visitatori. Potevano entrarvi soltanto gli addetti alla vigilanza e alla manutenzione. Il vetraio Perugia vi era entrato alle 7:30 attraverso una porticina di servizio. La strada per raggiungere il Salon Carré l'aveva ormai imparata benissimo. Aveva staccato il quadro e era tornato sui propri passi. Aveva sostato in un sottoscala, il tempo necessario per togliere il dipinto dalla cornice e infilarlo sotto al camiciotto. Poi era uscito senza che nessuno badasse a lui. Aveva quindi raggiunto la sua stanza numero 5 del Hospital Saint-Louis, dove la Gioconda sarebbe rimasta per 28 mesi in una valigia. La notizia del trafugamento aveva scatenato un vortice di accuse e controaccuse tutto la lunga scala burocratica, fino ai ministeri e fino al governo. Erano stati annunciati premi per chi avesse fornito indicazioni utili al ritrovamento. Il Louvre era rimasto chiuso 8 giorni. 2 settimane dopo era cominciata la girandola degli arresti. Tra i malcapitati, persino il poeta Apollinaire. I sospetti su di lui erano stati motivati da un segretario cleptomane. 6 mesi dopo il furto, un commissario era andato a interrogarli in Perugia. Il funzionario non aveva elementi particolari per sospettare dell'italiano. Doveva semplicemente obbedire all'ordine di ascoltare tutti coloro che negli ultimi 2 anni avevano lavorato al Louvre. Il giovanotto sapeva invece che quegli elementi la polizia potevano benissimo averli. Sulla cornice e sul vetro abbandonati nel sottoscala, egli aveva lasciato le sue impronte digitali e le stesse impronte era archiviato alla Sûreté, come accadeva per tutti gli immigrati. Ma di fronte al commissario aveva saputo mantenere una calma esemplare. Il funzionario se n'era andato del tutto ignaro che era stato a pochi centimetri dalla tela. Dopo oltre 2 anni, quando i giornali sembrano aver ormai dimenticato l'affare, il Perugia varca il confine con il capolavoro nascosto nella valigia di legno e raggiunge l'antiquario con il quale gli aveva avviato una corrispondenza. Il processo a Vincenzo Perugia si farà tra il 4 e il 5 giugno, quando ormai la Gioconda, dopo essere stata esposta a Roma, a Villa Medici, sarà tornata a occupare il suo posto nel Salon Carré al Louvre. Quel che più indispettirà l'imputato sarà l'apprendere che il capolavoro non era stato affatto rubato a Napoleone. L'aveva venduto lo stesso Leonardo al re di Francia, suo protettore, nel 1516 per 4.000 scudi. Ma la condanna è mite, 1 anno e 15 giorni. Quando uscirà di prigione, Perugia troverà un gruppo di studenti toscani che gli offriranno il frutto di una colletta a nome di tutti gli italiani, 4.500 lire. Miglior sorte è di quella avuta dall'antiquario Geri, che è stato inutilmente battuto per avere il compenso promesso a chi avrebbe aiutato la giustizia a ritrovare il capolavoro. Il governo francese gli ha fatto rispondere: un'azione onesta deve essere sempre disinteressata. Vincenzo Perugia, tra gli studenti che lo festeggeranno, avrà un altro sussulto di patriottismo. Si dichiarerà disposto a ripetere un'azione simile in qualsiasi parte del mondo, pur di ridare il maltolto al nostro paese. Il paese gli chiederà una prestazione diversa. Lo spedirà al fronte e dopo Caporetto il giovanotto finirà in un campo di concentramento austriaco. Terminata la guerra, emigrerà ancora in Francia, dove morirà in un sobborgo di Parigi l'8 ottobre del 1925. www.redigio.it e la storia continua.